Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina ospite di Australia Istruzioni per l'Uso è una giovane originaria dell'Abruzzo che vive a Brisbane e si chiama Diletta Callibeo. Ciao Diletta e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno, grazie.
Ci racconti un po' della tua storia, che cosa ti ha portato a Brisbane, ma prima ancora che cosa facevi in Italia prima di trasferirti in Australia?
Allora, io sono arrivata in Australia nel 2014, prima di essere in Australia ero in Inghilterra, lavoravo per un'azienda lì, in realtà stavo facendo un tirocinio e prima ancora di quello ero stata a lavorare a Roma in un'azienda che faceva import-export di occhiali.
Qual era la tua formazione in Italia?
La mia formazione era, io ho fatto scienze politiche, beh il titolo lungo sarebbe scienze internazionali e diplomatiche a Forlì e poi ho fatto economia e diritto a Roma, alla LUIS.
Dopodiché che cosa ti ha portato in Inghilterra e che cosa ti ha portato via dall'Inghilterra? Perché hai deciso di provare il salto in Australia?
Beh, una storia un po' triste. Cioè, in realtà io ho sempre voluto fare il dottorato, il motivo per cui poi ho continuato gli studi e sono venuta in Australia. Però comunque non volevo neanche togliermi l'opportunità di lavorare e capire se effettivamente lavorare in azienda mi piacesse o meno, quindi ho cominciato subito, tra virgolette, appena ho avuto l'opportunità, ho cominciato a lavorare facendo questo stage a Roma. Purtroppo però lo stipendio era veramente molto basso, quando fai il tirocinio chiaramente gli stipendi sono irrisori quando ci sono. Poi mi è stato offerto un contratto, però anche lì non mi trovavo benissimo con la situazione lì, quindi ho preferito spostarmi, quindi dopo un anno di lavoro lì me ne sono andata, ho preferito andare in Inghilterra dove il tirocinio non era neanche pagato. Vabbè, ero talmente arrivata che proprio ci ho provato ugualmente. Fatto sta che comunque lì in Inghilterra, dopo 2 o 3 mesi di tirocinio, dove quello che mi veniva pagato era fondamentalmente l'alloggio, il resto dovevo pensarci io, mi è stato offerto un contratto per 3 anni e la cosa ironica è che il motivo per cui mi era stato offerto questo contratto è perché io ero piaciuta così tanto era per tutte le cose che avevo imparato in quell'azienda in Italia che però non venivano assolutamente valorizzate e quindi vabbè, però nel frattempo io stavo preparando il mio progetto per il dottorato e a dicembre mi è stato comunicato che avevo vinto la borsa di studio per venire a Brisbane, quindi ciao Inghilterra, sono venuta qua.
E quindi hai optato per Brisbane. Perché hai scelto Brisbane? Soltanto per l'opportunità accademica che ti forniva?
Fondamentalmente sì, perché io non avevo in realtà una grande comprensione di quello che l'Australia era, e era così lontana, non ci pensavo neanche. In realtà io avevo provato un po' in Europa proponendo il mio progetto. Poi una mia amica mi ha detto: ma perché non provi anche in Australia? Non si sa mai. E in effetti poi ho contattato questa università a Brisbane, ho contattato quello che poi è diventato il mio supervisore del dottorato e mi sono trovata benissimo, però quando sono arrivata qui io dicevo ok sì, bella l'Australia, però insomma non ci posso stare, penso di farmi, finisco di fare il dottorato poi me ne vado e invece mi sono innamorata persa e quindi non posso più darlo.
Vogliamo entrare invece più nello specifico di quello che hai studiato nella tua prima parentesi australiana?
Sì, allora ho fatto scienze internazionali e diplomatiche, che in realtà è un focus un po' più internazionale di scienze politiche alla triennale. E E poi nella specialistica ho fatto economia e diritto, che si concentrava in realtà principalmente sul diritto della concorrenza, che è un po' un misto tra il diritto e l'economia, praticamente il nome del corso di laurea, e procedure e norme antitrust. E il mio interesse poi, quello che poi ho sviluppato nella tesi, era sulla figura di Google e la possibilità o la necessità di regolamentare internet, per capire se soggetti come Google, che poi diventano così tanto dominanti, ci arrivano in un modo che è insomma legittimo e positivo per la comunità o meno. Quindi per estensione poi io nel mio dottorato volevo esplorare questo più ampiamente. In realtà però, quando ho contattato il mio professore qui in Australia, lui mi ha raccontato un po' dei suoi progetti che avevano a che fare sì con tecnologie, internet, cyberspazio, tutte queste cose, però il suo focus non era tanto quello, ma era più sull'ambiente. E allora lì ho ripensato un po' il mio progetto di ricerca e ho cominciato a farlo con un focus più sulle politiche ambientali, che è quello in cui poi ho fatto il mio dottorato e l'ho finito l'anno scorso.
Tema tra l'altro estremamente d'attualità e sul quale bisognerebbe forse aprire una parentesi a parte. Invece approfondiamo il discorso del rapporto con l'Australia. Com'è andata l'integrazione? Quanto è stata rapida e quanto è stata soprattutto profonda?
Non molto rapida la mia integrazione, soprattutto nei primi mesi. Quando sono arrivata sì, mi piaceva molto, mi ricordo, ora sarà molto romantica, però mi ricordo tutto questo verde e mi ricordo che c'era un profumo nell'aria che io dicevo, ma in Italia questo non me lo ricordo, vabbè, poi vivendo in Inghilterra ancora peggio. Poi mi ricordo che era tutto grande, le strade più grandi, le macchine grandi, insomma è stato un po' uno shock quando sono arrivata, ed era lontano. Però mi piaceva, mi intrigava molto questa Australia, però mi dicevo che comunque magari non ci avrei resistito così tanto, perché era un po' distante da quello a cui ero abituata. Per andare ovunque dovevi prendere la macchina, non c'era niente che era raggiungibile a piedi, a meno che non vivessi nella città, che non era il mio caso. Poi a Brisbane il mio campus universitario è praticamente in mezzo a una foresta, quindi anche lì, insomma, non ci sono molti collegamenti vicini con la città, a meno che non prendi i mezzi o la macchina. Però insomma dopo qualche mese ho cominciato ad abituarmi a stare qui e mi è cominciato a piacere davvero tanto. Mi è cominciato a piacere la mentalità australiana, soprattutto in ambito lavorativo. Sarà che venivo da una situazione italiana che non mi era piaciuta, sia a livello professionale sia a livello accademico. Quando invece ho cominciato ad avere a che fare con il mio supervisore qui, anzi con il mio supervisore e l'altra, perché ne avevo due, mi rendevo conto che loro erano molto rispettosi e mi trattavano alla pari. Quindi mi ringraziavano per il lavoro che io svolgevo, che per me era una cosa proprio proprio da dire dell'altro mondo. E quindi ho cominciato a capire che magari mi poteva piacere stare qui, perché mi sentivo a mio agio, ecco, rispettata per quello che facevo.
Fin qui diciamo i vari aspetti positivi. Tra gli aspetti negativi, o comunque quelli che hanno rischiato di farti cambiare idea, c'è stato anche l'aspetto burocratico, cioè quella che poi è diventata la trafila per ottenere la residenza in Australia. Ti ha mai scoraggiato o in un certo senso è diventato uno stimolo ulteriore?
A volte mi ha scoraggiato, sì. Non mi sono mai spaventata troppo, però questa cosa poi è andata a braccetto un po' con il mio percorso di dottorato, che probabilmente, come sai, il dottorato è un po' una giostra, no? Tutto alti e bassi di gioie e dolori, e questa cosa chiaramente va di pari passo con anche un'instabilità, non tanto economica ma quanto di visto, perché tu sai che se non ce la fai non hai la possibilità di chiedere il visto, e quindi là cominciano tutte le paure e i timori di dover tornare in Italia, e se non ce la faccio e come va a finire, chi lo sa. E quindi insomma questa è stata una componente difficile del percorso, però non mi sono mai completamente scoraggiata. Poi effettivamente ho anche accettato la situazione, cioè se non avessi poi ottenuto il visto, poi effettivamente non sarebbe successo nulla, avrei trovato a, insomma, altre cose da fare, però in realtà poi è andata bene. Io il visto permanente ancora non ce l'ho, però il visto che ho adesso mi consente di stare qui fino al 2023 e di perseguire magari altre opportunità lavorative e professionali che magari mi porteranno al visto, che ne so.
Ecco, ci puoi spiegare meglio questo passaggio dal primo dottorato a questo secondo visto?
Sì, allora, il visto che io ho ottenuto per venire qui in Australia era il visto che si chiamava all'epoca post-doc, che mi sembra fosse il 485, i numeri sinceramente non me li ricordo bene, però si chiamava post-doc, che è un visto specifico della categoria del visto student per chi fa master o dottorato. Nel caso del dottorato, questo visto ti consente di stare in Australia per 4 anni e mezzo e non hai restrizioni lavorative. Quindi questa secondo me è la differenza principale e più importante rispetto al visto student normale, che invece ti consente di lavorare solo, mi sembra, 20 ore a settimana o 40 ore ogni 2 settimane, una roba del genere, perché poi devi andare a scuola per forza e tutte quelle storie. Invece questo visto ti permette di lavorare quanto vuoi. Una volta che ho finito il dottorato o il master, perché questo vale anche per il master, solo che è un po' ridotto in termini di quanto tempo hai a disposizione, una volta finito il dottorato puoi richiedere un'estensione di questo visto, che infatti si chiama post study, che praticamente ti raddoppia il visto che avevi prima. Quindi adesso io ho finito il dottorato nel 2018 e il mio visto è valido fino al 2023, adesso. Di nuovo, senza restrizioni di quante ore alla settimana posso lavorare o studiare, insomma, posso stare qui tranquillamente, ecco. Quello che ti consente di fare questo visto, e credo sia il motivo per cui viene data la possibilità a chi finisce il dottorato o il master di fare domanda per questo visto, è secondo me perché in questo modo lo studente può cercare di trovare lavoro qui e di integrarsi, perciò ti danno questa finestra di qualche anno in cui non è necessario che tu abbia un contratto per rimanere, basta che tu hai finito gli studi e ti viene dato un po' di tempo per trovare un lavoro, diciamo, meglio per te se lo trovi nel tuo settore di studi, ma non necessariamente, non ci sono vincoli in questo senso.
E tu su quale dei due fronti ti stai muovendo?
Assolutamente con il mio percorso di dottorato, è sempre stato quello che io ho voluto fare, cioè volevo fare dottorato per rimanere in accademia, quindi sto facendo, adesso io sono ricercatrice all'università dove ho fatto il dottorato, alla Griffith, e quest'anno nel 2019, quindi l'anno scorso, ho avuto anche un piccolo contratto che mi ha permesso di insegnare part time sempre all'università, quindi il mio desiderio è quello di rimanere all'università. Chiaramente non escludo di lavorare in altri settori, però sempre in ambito di politiche ambientali.
Ecco, dopo qualche mese che comunque ti trovi un po' comunque alla ricerca di qualche cosa, che impressione hai? C'è del mercato per chi ha una qualifica come la tua? E eventualmente hai l'impressione che dopo questa estate estremamente particolare, nel quale anche il dibattito sulla politica ambientale è stato inevitabilmente alimentato, si possano creare nuove opportunità anche di lavoro?
Secondo me sì. Io, avendo già una posizione lavorativa appena ho finito il dottorato, certo non era una posizione né full time né permanente, però non mi sono mai sentita estremamente in difficoltà o con la sensazione di non avere delle opportunità. Ecco, penso questa sia la cosa che forse mi piace di più dell'Australia, che ho capito anni fa. Uno dei motivi per cui mi è piaciuta l'Australia è che mi cominciavo a rendere conto che magari qui un'opportunità di avere delle opportunità ce l'avevi. Se dovessi vedere me stessa adesso tornare in Italia avendo un dottorato in Australia, insomma la vedo dura inserirmi in qualche situazione universitaria in Italia. Magari mi sbaglio, magari è solo pregiudizio, non so, però qui mi sembra che ci siano più possibilità.
Tutto questo noi abbiamo totalmente trascurato un aspetto, cioè una serie di aspetti, ma uno in particolare, cioè che tu non sei venuta da sola in Australia.
No, sì, io inizialmente sono venuta da sola, non conoscevo nessuno. Poi il mio ragazzo mi ha raggiunto due anni fa, cioè il mio ragazzo, insomma, il mio marito, all'epoca era il mio ragazzo, e lui è venuto in Australia tramite il mio visto, quindi si è inserito con il mio visto, quindi lui naturalmente è riuscito a inserirsi anche in ambiente lavorativo subito, direi. Infatti lui ha fatto, mi ricordo, lui è in IT, quindi ha fatto, mi sembra, 4 colloqui, una roba del genere, e nel giro di un mese ha trovato lavoro e adesso fortunatamente lavora in un'azienda qui a Brisbane.
Quindi è tutto partito da te, ma poi il breadwinner è diventato lui, almeno momentaneamente.
Almeno per adesso, sì.
Ecco, e poi c'è un altro aspetto, cioè prima tu hai fatto una battuta molto en passant quando parlavi dei motivi per cui l'Australia ti aveva affascinato all'inizio, cioè hai detto adesso faccio la romantica, e fa un po' specie perché insomma chi ti conosce sa che tu ti diletti, scusa il gioco di parole, con un tipo di musica che di romantico c'ha poco, no?
Allora, tagliamo subito questi pregiudizi, no, però è vero, insomma, c'è poco di romantico spesso nel metal, però sì, questa è un'altra cosa che faccio qui in Australia, è cantare in un gruppo metal. Siamo insieme da 4 anni, mi sembra, sì, praticamente l'anno successivo al mio arrivo mi sono messa alla ricerca e insomma ho trovato questi ragazzi meravigliosi, quindi...
Ecco, come vi chiamate? E hai l'impressione che anche in questo campo ci siano opportunità in Australia?
Sì, allora, il gruppo si chiama Devonian. Sì, ci sono... l'Australia, a livello musicale, è un po' diversa a livello di opportunità di farsi conoscere, quantomeno. Io sono stata nel settore della musica da sempre, perché i miei genitori sono musicisti, si sono conosciuti in un gruppo, pensa. Quindi... Ho sempre, e poi mio padre suona il sassofono in dei gruppi, mamma insegna pianoforte e canta. Io sono cresciuta in questo ambiente, quindi essere circondata da strumenti, studenti di musica che andavano e venivano, serate, per me quella era una cosa normale. Quindi sono stata immersa nella musica e nel mercato della musica in Italia da sempre. Però quello che ho notato è che in Italia... E che lì per lì, stando in Italia, neanche ci facevo tanto caso, e che in Italia vanno per la maggiore queste cover band, e quando tu hai qualcosa di originale da proporre diventa veramente molto più difficile farti, non è che ti devi fare i soldi o devi farti miliardi, però anche semplicemente proporti a qualche locale è veramente difficile se hai roba che hai scritto tu. Invece diventa molto più semplice se fai appunto il cover di qualsiasi altro musicista. Qui in Australia è l'opposto. Cioè, chiaramente ci sono anche qui delle cover band che magari si vestono come le rockstar che stanno rappresentando e tutto, però c'è molto rispetto, anche molto rispetto per la musica originale che viene scritta, e questo l'ho trovato anche nel caso nostro. Infatti abbiamo avuto parecchie opportunità di suonare in festival, soprattutto dove ci sono tanti altri gruppi che suonano. Abbiamo suonato per alcuni gruppi internazionali che sono venuti in Australia. Quindi insomma, ti dico onestamente che non è che ti ci fai soldi, ecco, magari non ancora, però le opportunità ci sono.
Per capire la tua valutazione iniziale, secondo te è perché, diciamo, che in Italia siamo un po' più passatisti, siamo un po' più legati in generale al passato, siamo più melanconici, siamo più meno aperti alle novità, oppure è proprio il tipo di musica che voi fate che secondo te si presta meno a un orecchio, tra virgolette, romantico come quello italiano, e invece molto più rispetto a un orecchio giovane, vero, un po' più aperto come quello australiano?
È una domanda interessante, non ci ho mai pensato. Non credo che sia legato al tipo di musica, però, onestamente, perché in Italia io non suonavo metal, io il metal l'ho cominciato a fare qui, e conosco tanti altri musicisti che non fanno metal e che fanno altri generi, fanno rock, fanno indie, fanno altro, e che comunque riescono a trovare più opportunità qui per la loro musica originale, anche nel loro genere, che non è un po' di nicchia come può essere, tra virgolette, il metal. Invece in Italia, anche in Italia, io non ricordo se fossero tutti questi gruppi che facevano musica originale in giro, magari l'Abruzzo, la mia regione, che non è così tanto attiva sotto questo punto di vista, non lo so.
Senti, concludiamo la conversazione dunque con la nostra dottorata, facciamo così, dottorata Metallara.
Lo sapevo che l'avresti detto.
Prima o poi ti toccava. Con a questo punto quella che potrebbe essere la previsione sul futuro, cioè ci hai raccontato di un visto che durerà almeno altri 3 anni, in questi 3 anni ovviamente sperimenterai il mercato del lavoro. Quale credi che sarà la discriminante tra 3 anni per decidere se da lì in poi, dando per scontato che per allora dovrai e dovrete avere i requisiti per poter rimanere in Australia, in base a che cosa deciderete se farlo, se trascorrere il resto della vostra vita in Australia oppure tornare in Italia o andare altrove?
Ah, domandone. È un po' difficile da dire, sinceramente, perché quando sei qui sei sempre un po' in bilico a prescindere dal visto, perché tutta la tua famiglia è in Italia e ti manca, per quanto ti piace integrarti qui. Adesso chiaramente io sono 6 anni che abito in Australia, quindi ho la mia rete di amicizia, la mia rete professionale, e quindi comunque mi piace stare qui. Allo stesso tempo però il legame con l'Italia e con la tua famiglia lo senti, quindi immagino che la discriminante sarà avere una posizione lavorativa buona e che giustifichi il fatto di rimanere qui, sia per quanto riguarda me sia per quanto riguarda Angelo, mio marito.
Diletta, grazie per averci raccontato la tua storia e in bocca al lupo per tutto.
Grazie, grazie Dario, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.